70 anni, buon compleanno Fabriciani e Vidolin al Viser Metta. Bene, siamo felici di darvi il benvenuto a questo lounge incontro alla Carina Chigiana, molto speciale. Stefano e Proviello, vi diamo il nostro saluto e naturalmente ci alterneremo un po' al microfono per raccontarvi qualche bella storia e farvi vedere anche immagini molto interessanti. Tutto cominciò a Siena, ma facciamocelo raccontare da Luciano Berio.
Forse perché
eccolo.
Come a voi anche a noi, come dire, quello che è successo a voi è successo a voi.
Bene, allora ce lo facciamo raccontare fra qualche minuto da Luciano Berio. Intanto vi posso dire che abbiamo preparato una serie di chicche grazie appunto alla nostra collaborazione tra Stefano e me.
Esse come stato d'animo. Qual è lo stato d'animo adesso, in questo istante?
Spiritualmente, beh, non saprei dire con esattezza, ma certo mi sento entusiasta.
Un senso di angoscia, di avere troppo poco tempo per fare tutto quello che volevo fare.
Sto molto bene.
E sono molto malinconico. Sono felice.
Senese ci fa entrare chiaramente nel nostro clima chigiano. Avete visto il luogo dove oggi c'è il Chigiana al Caffè, popolato invece dagli sbandieratori, per introdurre quelle che sono state delle vere e proprie genealogie qui alla Chigiana, da Segovia a Ghiglia, da Severino Gazzelloni a Roberto Fabriciani. Vediamo in un momento del nostro celebre flauto d'oro.
Prima di una serie di trasmissioni dedicate al flauto, non potevamo iniziare se non convocando il primo flauto del mondo, Severino Gazzelloni.
Buonasera, Arbore.
Severino Gazzelloni, inutile presentarlo lungamente.
Dimmi tutto, ecco.
Diciamo soltanto che fortunatamente Severino Gazzelloni è uno dei rari maestri loquaci, cioè
che non dice una parola.
No, che abbia una certa loquacità, che so che i maestri sono abbastanza pubblici, hanno un atteggiamento di conservato.
Ah sì, 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 forse hai ragione, poi ci sono ancora quelli che non so, ancora degnano di avvicinare le pleretti, ma oggi non esiste più questo.
Ah, esiste più, sì, Stelloni è loquacissimo. Allora, parlaci del flauto.
Dunque, allora, il flauto, sin dall'era paleolitica, gli uomini delle caverne avevano costruito uno
strumento. Diciamo un po' più attuale. Diciamo.
Dunque, allora, vediamo un po'. E beh, noi dobbiamo anche dire ai telespettatori che cos'era il flauto. Dunque, allora, facciamo così, dunque, ambientiamolo, gli Etruschi, o prima Omero.
No.
Allora, il flauto, all'epoca di Omero. Questo è il flauto giapponese,
un momento.
Facciamo no, guarda, tu dovresti vedere le tombe di Tarquinia che cosa sono, gli Etruschi e questi bei flautini, così, che sono.
Sì, ma
meravigliosi.
Non guarda,
noi abbiamo
che cosa rappresenta il flauto perfetto?
Dunque, il flauto per me è tutto, ci vivo, pensa un po'.
Quindi
credo di aver detto abbastanza, è uno strumento che mi ha dato tanto nella vita, mi fa tanto nella vita, tante belle soddisfazioni, ma tu lo sai che in Giappone addirittura ho dato una lezione a 600 flautisti, tra dilettanti e professionisti, mi sono divertito moltissimo.
Cioè significava che 600 flautisti suonavano insieme a te?
No. Non ero un campo sportivo, veramente, no?
Questo è un momento per rivedere quel grande interprete che è stato Severino Gazzelloni, e quindi ho il piacere di chiamare Roberto Fabriciani sul palco per venire.
Grande. Allora, ti prego di accomodarti sulla sedia. Io volevo prima di parlare un momento con te, volevo che, quasi evocato dal Renzo Arbore Rai, volevo, non so se possiamo...
Che rapporto c'è?
Ecco, sì, con Severino Gazzelloni, ecco, che tu ci puoi raccontare un po' qualche cosa del tuo rapporto con Gazzelloni.
Il mio rapporto con Gazzelloni è nato qui, in questa sala. Proprio in questa sala... E il primo anno che Gazzelloni ha fatto il corso c'era ancora il Conte,
quindi eravamo prima del 1965,
esattamente, sì. E quindi io ho cominciato a studiare con Gazzelloni in queste stanze meravigliose, che mi hanno dato molto. Dopodiché Gazzelloni mi nominò assistente alla classe, quindi diciamo che ho passato alcuni anni dentro questa bellissima accademia, facendo concerti veramente memorabili, tante prime. All'epoca c'era Petrassi come docente, dopodiché Franco Donatoni, con i quali appunto instaurai, questo grazie al mio maestro Gazzelloni, un bellissimo rapporto che mi ha aperto le strade, e quindi l'interesse, e quindi le strade della musica nuova.
Certo, quindi il tuo rapporto con la musica nuova si può dire che nasce dal tuo incontro con Gazzelloni?
Assolutamente, anzi, non è bello dire che un'eredità che però appunto mi hanno un po' messo addosso, perché Severino Gazzelloni mi ha dato questo interesse, questo grande interesse, con lui, attraverso lui ho conosciuto tanti compositori con i quali poi appunto ho avuto un inizio di collaborazione, grazie anche a Gazzelloni, perché molte cose lui non le faceva più, piano piano era stanco, l'impegno anche di preparare partiture complesse, nuove, ecco, ha cominciato così a affidarmi le partiture.
Diciamo che se un'altra cosa che ti ha messo, diciamo che paragonabile, che ti mette in rapporto con Gazzelloni, è anche la tua grande notorietà e quindi la tua mediaticità. Se abbiamo visto prima sulla una Rai d'epoca con Arbore Gazzelloni, però ti abbiamo trovato anche
grandissimo, grandissimo come sempre.
Grazie.
Io quando la sento mi commuovo, e il sangue non è acqua. Io, ma il grande nonno, come sta?
Buongiorno,
piacere di vederla. Giuliana ormai è di casa, Giuliana Soscia.
Grazie.
Benvenuto di casa anche il maestro Roberto Fabriciani. ci regala il flauto magico, ma un flauto particolare che la parola.
Allora, intanto aggiungo due parole sul maestro Fabriciani ed il brano che abbiamo eseguito, che ha avuto l'onore di accompagnare al piano. Dunque, il maestro ha eseguito Marmitel, che è una danza rumena del grande compositore del Novecento Béla Bartók, e il maestro Fabriciani è uno dei interpreti più grandi per quanto riguarda proprio la musica contemporanea classica, quindi è un specialista flautista proprio per quanto riguarda questo settore, molto riconosciuto e molto apprezzato.
Adesso non può non parlarci di questo strumento appunto magico,
come lo descrive proprio Mozart. Mozart appunto dato il nome all'opera flauto magico. Il flauto traverso ha delle origini antichissime. Innanzitutto pare che già gli uomini primitivi adoperassero questo strumento, non il flauto traverso come lo vediamo adesso, ma utilizzavano strumenti della natura, tipo la canna di bambù, tipo le ossa.
E però qua c'è una serie di meraviglie, Giuliano.
Sì.
Ce ne parli in breve,
sì.
Maestro, come vuole lui il maestro, prego.
In breve,
sì,
prego Giuliana. Allora, in breve, questi flauti traversi ci raccontano in sintesi la storia della costruzione. Il primo è questo, è flauto barocco o traversiere a una chiave solamente. Questo è un modello più evoluto della seconda metà del Settecento, praticamente il periodo di Mozart, già si aggiungono 5-6 chiavi. Sì. Questo modello qui in ebano, che ci accompagna per tutto l'Ottocento,
in ebano,
questo nebano con chiavi d'argento, e praticamente ci ha accompagnato per tutta la musica dell'Ottocento.
C'è da dire che il primo flauto nasce addirittura nel secondo secolo a.C. presso gli Etruschi. Quindi pensate quanto
uno mattina già il livello delle informazioni era estremamente elevato. Non so, bisognerebbe vedere magari lo sharing comunque.
Ma la cosa bella è che erano esattamente le stesse cose che ha detto Gazzelloni.
Quindi chi dirà è ferisce. Allora, ma tante altre immagini invece ci portano proprio a quello che abbiamo detto poco fa, cioè al rapporto tra Roberto Fabriciani e la contemporaneità. Adesso sempre con il flauto d'oro. Qui Fantasia su Roberto Fabriciani cita, vero Roberto, un pezzo di Aldo Clemente, no? Che ti ha dedicato, sì, tra i tantissimi lavori di autori contemporanei che... Qui sei con Il Signore del Silenzio, qui sei con John Cage, che anche ti aveva tra l'altro dedicato un mesostico, mi pare,
sì,
no?
Cioè, un mesostico Roberto Fabriciani, sì, mi ha fatto questo onore. Anche ha composto dei brani.
Qui invece sei in una foto che ci lisce perché siamo a Colonia, dove è stato realizzato per la prima volta il prototipo, cioè realizzato qui a Arezzo, però era stato realizzato per un lavoro che abbiamo fatto insieme a Colonia, per il mio lavoro, e quindi siamo negli studi della radio di Colonia, dove Roberto si era presentato con i guanti bianchi perché era talmente nuovo lo strumento che perdeva polvere di colore, e adesso questo strumento è entrato nella letteratura perché appunto Roberto l'ha fatto veramente esplodere. Quindi il flauto iperbasso è addirittura su Wikipedia, no?
Sì, sì.
Qui invece sei con un altro personaggio, invece è il mondo del jazz, no? Sei con Gianluigi Crovesi.
Sì.
Perché hai fatto incursioni anche in quel mondo lì?
Sì, sempre occasionalmente, legato sempre alla sperimentazione, in un certo,
certo,
senso, sì.
Certo.
Anche perché ricordo una cosa, mi è tornata in mente, proprio qui all'Accademia Chigiana ho conosciuto Eric Dolphy, perché Eric Dolphy era allievo, anche lui, come compagno, studiava con Gazzelloni e io gli insegnavo le posizioni, diciamo, dei quarti di tono, quinti di tono.
Questo creerà un'invidia pazzesca dei nostri vicini di casa di Sinagezza, il fatto che Eric Dolphy era qui. Lo dobbiamo dire a Franco Caroni. E poi abbiamo anche invece il Roberto Fabriciani più teatrale insieme a Elio, no?
Dove, sì, sono... questo è un momento di Figaro e Barbiere che avevo scritto proprio per Elio come un
vestito su misura.
E che è andato molto in giro.
Sì, sì, per una decina d'anni. Sì.
Ecco, e qui invece arriviamo, penso, al trait d'union, se vogliamo, con anche l'esperienza di Alvise, qui siamo con Luigi Nono ai tempi, credo, del Prometeo.
Prima,
forse prima. Ah,
questa,
prima.
Foto, questa foto fu fatta da Giudecca proprio a casa di Nono, che lavoravamo al Das Alte Bene Grazien. Si parla della fine degli anni 70. Era una foto di Luciano Morini.
Cioè.
Quindi era gli inizi, diciamo, del nostro percorso friburghese, diciamo, dove abbiamo sperimentato sui suoni.
Sui suoni, certo. Qui sei invece nell'Arca del Prometeo.
Questa è l'Arca del Prometeo a Venezia, a San Lorenzo.
San Lorenzo, l'Arca di Lorenzo Piano, che questa è una foto molto bella.
Sì.
E qui invece sei con Stefano Scudanibbio a destra.
No, e Francis Merlitti.
E Francis.
Sì, e Francis Merlitti, facevamo...
E il violoncello, scusa, è il violoncello di Francis.
Questo era
certamente
sempre a Venezia, alla Scuola Grande... San Rocco,
e il violoncello di Fred, scusa, sì. La pista di Fred,
sì.
Certo, e tu e Luigi Nono.
Sì.
Questo è sempre Nono nel periodo
Friburgo. Con le macchine
che
di allora,
certo.
Infernal Machine, sì. Nascoste.
Questi sono vari sì. Credo, oscillatori.
Sì.
Bene, e poi invece. Con Luigi Nono è la figura per cui chiamiamo con noi Alvise. Giorgio Alvise. Adesso tratto da un documentario curato da Nicola Bernardini all'epoca, con la regia di Edoardo Ventimiglia, vediamo appunto questo proprio racconto dello stesso Luigi Nono, dalla voce di Luigi Nono.
La nascita dello strumento musicale elaboratore ha creato delle profonde mutazioni sia nella concezione stessa di composizione che nella prassi esecutiva musicale. Abbiamo chiesto al maestro Luigi Nono quali trasformazioni siano avvenute con l'introduzione dell'elaboratore e il rapporto compositore-strumento.
Le strumenti a disposizione dell'informatica attuale sono dei veri e propri strumenti, come lo sono per la forte, il violino e la tromba. Solo hanno delle particolarità specifiche, per cui c'è la necessità dello studio di questi strumenti. C'è un periodo. Qui si devono non solo studiare, ma sperimentare, non solo conoscere, non è la gnosis semplice, ma veramente di capire come funzionano e capire cosa portano di trasformazione nella composizione, nel pensiero musicale e non prendere come semplici ciocchetti estremamente affascinanti da consumare immediatamente.
Questo
la conoscenza, la produzione e la ricerca sono rimaste legate sinora a centri specializzati. Abbiamo visitato due di questi centri, il Centro di Sonologia Computazionale, il CSC di Padova, e l'ERCAM di Parigi.
Eccoci.
Al CSC, dal 1972, sono stati sviluppati numerosi programmi che permettono un utilizzo più efficiente dell'elaboratore in campo musicale e sono state realizzate più di 60 composizioni di computer music.
Come struttura noi possiamo avvalerci dei servizi che ci dà il centro di Cardo dell'università, che ci ha dato spazio.
Questa è la voce di Graziano.
Ha dato tutto lo spazio su una grossa macchina, IBM 370, con 6 megabyte di memoria. E
6 megabyte di memoria.
Noi possiamo accumulare i nostri suoni, mixarli, fare tutti i tipi di operazioni molto importanti, soprattutto per il lavoro.
Fin dalle prime esperienze, ossia dall'inizio, le prime ricerche nel centro, ci siamo subito posti il problema di legare l'attività, chiamiamola così, tecnologica e scientifica che viene fatta all'interno appunto qui del centro di calcolo dell'Istituto di elettronica. elettronica dell'Università di Padova con il mondo, chiamiamolo così, artistico e musicale esterno all'università. Purtroppo in Italia le università non hanno le discipline musicali all'interno come materia istituzionale, se non come, diciamo, ricerca musicologica collegata in genere alle facoltà di lettere.
Per me l'IRCAM Freiburg in Padova fa parte di un vasto arcipelago tuttora da esplorare, tuttora da aprire a delle rotte totalmente nuove, e credo che sia chi ha tempo, volontà, fantasia, intelligenza o musicalità a aprire queste nuove rotte.